12.33 ed è il tempo di iniziare la nostra settimana, l'appuntamento con il nucleare. Questo è il Laboratorio Corais. Si resta sempre in Giappone con la nuova scossa a un mese dal disastro, per parlare del disastro nucleare che raggiunge le dimensioni di Chernobyl a Fukushima, fino ad arrivare alle misure di radioattività ambientale in Italia. Ma dal momento che abbiamo una notizia che riguarda il CNR, Fukushima non paragonabile per gravità a Chernobyl, ne parleremo dopo. E ci sembra il caso, dal momento che abbiamo questa notizia, di tornare al nostro caro Roberto De Mattei, presidente del CNR, che dopo aver praticamente detto che il terremoto è stato causato da un intervento divino, ora se la prende con i gay, incolpandoli di aver fatto cadere niente poco di meno che l'impero romano. E così chiudiamo la copertina lasciando sfumare i Green Day. Veniamo proprio a quello che è la piccola notizia con cui vogliamo aprire questa puntata. Noi l'altra volta, tradendo estrema ingenuità, avevamo detto che c'era stato un intervento del presidente del vicepresidente del CNR, Roberto De Mattei, a Radio Maria. In realtà il professor Roberto De Mattei, storico, ha un suo spazio proprio a Radio Maria, e dentro la Radio Maria sta cominciando a dire cose piuttosto discutibili. Abbiamo parlato del terremoto di Fukushima e questo ha richiamato un po' la nostra attenzione. Pros and cons. anche se fondamentalmente ci si è spinti oltre. Adesso arriviamo anche all'apologia dell'omofobia, addirittura si parla di Roma che cadde per i gay, storici, politici e associazioni chiedono le dimissioni di De Mattei, qui leggiamo da blitzquotidiano.it, l'impero romano sarebbe caduto per colpa degli omosessuali, la tesi sostenuta dai microfoni di Radio Maria dal vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roberto De Mattei, affermazioni che seguono quelle di qualche settimana fa, quando, a proposito del sisma che ha colpito il Giappone, De Mattei sostenne che le grandi catastrofi sono talora esigenza della giustizia di Dio, posizioni respinte da studiosi e da molti esperti politici, che chiedono in coro le dimissioni di De Mattei. Qui c'è un'interrogazione parlamentare del Partito Democratico, e si dice, e si parla appunto della petizione online, si parla di Roberto De Mattei come un fanatico come Roberto De Mattei non può rimanere vicepresidente del CNR in un paese che ha a cuore la cultura, i diritti umani e il rispetto per le differenze. Che cosa è successo? In pratica De Mattei avrebbe affermato, rifacendosi agli scritti di uno storico cristiano del V secolo, quindi stiamo parlando del 400 d.C., avrebbe affermato che che praticamente la caduta dell'impero romano sarebbe dovuta al fatto che di fatto Cartagine era all'epoca dell'impero romano, era un ritrovo di omosessuali, era un ritrovo di comunque di perdizione, e quindi ha detto che sono stati proprio gli omosessuali di Cartagine a scatenare l'ira divina, a far venire le invasioni barbariche, invasioni di popoli che l'omosessualità a detta sua nemmeno la conoscevano. E noi abbiamo questa trasmissione con questa notizia perché segue e tutto quanto, dicendo che comunque la scienza, l'importanza della scienza, l'importanza del CNR, che è il nostro istituto che si occupa di ricerca, l'istituto statale più grande e più importante che si occupa di ricerca, è un'importanza che riguarda tutti e tutte voi, anche se non sapete fare un'equazione del primo grado. E quindi vi chiediamo di andare verso il sito Petizioni Online e di firmare la petizione. La petizione che chiede, una petizione ormai firmata da tantissime persone, qui si ha un obiettivo di 15.000 firme, siamo a 13.712, quindi se anche gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa vogliono unirsi a questo, ormai a questa massa di persone enorme, si va su petizionionline.it, si cerca dimissioni del vicepresidente del CNR Roberto De Mattei. Il numero della petizione è 3730 3730, basta cercare comunque vicepresidente CNR dimissioni petizioni su Google ed è il primo risultato che andiamo ad incontrare. E quindi perdonateci, ma essendo noi studenti di scienza, aiutateci in questo, aiutateci, non ci aiuta mai nessuno, aiutateci a liberarci di questo tipo. It was a Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more abuse by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more of these red paint for cars. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? The time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. What's my age? That's about the inconfondibile Blink-182, What's My Age Again. E arrendetevi perché la puntata di oggi è tutta così. With many Blink, Rancid, Adhesive, Alkaline Trio, insomma, abbiamo voluto ripercorrere un po' quelle che sono state le canzoni che ci hanno accompagnato nell'adolescenza. E quindi veniamo alle notizie della giornata. Si parte chiaramente dal Giappone con una nuova scossa ad un mese dal disastro. Questa notizia è di la fonte?
Questa è del quotidiano Terra.
Ah, del quotidiano Terra. E quindi andiamo a leggere, insomma, che cosa è successo in Giappone.
Terremoto. Un nuovo sisma di magnitudo 7.1 ha fatto tremare ieri il nord-est del paese. Blackout temporaneo nella centrale di Fukushima. Il governo allarga la zona di evacuazione. A un mese di distanza dalla grande scossa in Giappone è di nuovo allarme. Un sisma di 7,1 gradi della scala Richter ha fatto tremare ieri gli edifici di Tokyo e tutto il nord-est. La prima scossa è stata registrata alle 17.17. Solo poche ore prima il paese si era fermato per ricordare le oltre 27.000 vittime dell'11 marzo scorso, quando un terremoto di magnitudo 9 seguito da uno tsunami travolse l'isola. L'epicentro è stato localizzato a una profondità di 13 km nella zona di Iwaki, 88 km ad est della centrale di Fukushima, dove subito è scattato l'allarme. Per alcuni attimi, 3 dei 6 reattori della centrale sono rimasti senza corrente e il personale è stato evacuato. Dopo poco, però, l'Agenzia per la Sicurezza giapponese ha fatto sapere che l'impianto elettrico era stato ripristinato e che le pompe di raffreddamento avevano ripreso a funzionare. Un portavoce della TEPCO ha assicurato che non ci saranno conseguenze negative per l'impianto e gli operai sono tornati al lavoro nella centrale. Alcuni sistemi di monitoraggio dell'impianto di Fukushima sono però andati in tilt. Nonostante le rassicurazioni del governo, la centrale non smette di destare preoccupazione. Il processo di fusione delle barre di combustibile è stato fermato, ma il lavoro di ripristino dell'elettricità e di tutte le pompe di raffreddamento prosegue con grande difficoltà a causa della presenza di acqua altamente radioattiva negli edifici.
E cessa anche l'allarme tsunami. Gli esperti avevano inizialmente previsto onde alte fino ad un metro. Il governo ha però deciso di estendere il raggio di evacuazione della popolazione attorno a Fukushima, per ora fermo a 20 km, benché il rischio di fughe radioattive sia stato considerevolmente ridotto, secondo il portavoce del governo Yukio Edano. Sarebbe meglio evitare l'esposizione prolungata a pur deboli dosi di radioattività, un annuncio accolto con favore da Greenpeace, che ha presentato ieri a Tokyo i risultati di un monitoraggio condotto nelle aree al di fuori della zona di evacuazione. A un mese dall'incidente nucleare, continuiamo a leggere, i livelli di radiazione registrati sarebbero sufficienti per esporre nel giro di poche settimane gli abitanti alla dose massima consentita in un anno. Il governo deve fornire alle persone consigli chiari su come proteggersi dai rischi di contaminazione, denuncia Gianichi Sato, direttore esecutivo di Greenpeace Giappone, e deve iniziare a prendere misure concrete, dichiarando ufficialmente la zona sotto stato di protezione. L'associazione ambientalista ha chiesto al governo di evacuare le città di Itate, una cosa del genere, e Namie, dove la squadra ha rilevato contaminazione diffusa di cesio radioattivo. I tecnici hanno anche rilevato livelli di radiazione sopra i limiti nelle verdure raccolte e nei campi attorno alle città di Fukushima, Koriyama e Minamisoma, e acquistate in un supermercato di Fukushima. Almeno uno dei campioni di verdura potrebbe essere classificato come rifiuto radioattivo. Quindi disastro nucleare paragonabile a quello di Chernobyl. Leggiamo questa notizia dell'AGI. Tokyo, 12 aprile, l'incidente nucleare di Fukushima da oggi viene classificato come il più grave di tutti i tempi, al pari quello del 1986 a Chernobyl. L'agenzia giapponese per la sicurezza nucleare ha infatti innalzato a livello massimo di 7 la classificazione dell'incidente nucleare alla centrale del nord-est, di fatto ponendolo a livello dell'incidente in Ucraina del 1986, il più grave di tutti i tempi. Secondo infatti c'è un riferimento poi qui al Fukushima che non era paragonabile fino a qualche giorno fa, secondo il CNR, per gravità a Chernobyl. Insomma, va anche visto chi è il vicepresidente del CNR. Comunque,
non può avere tanta credibilità.
Sì, no, adesso si sta cominciando a perdere un po' di credibilità. E un funzionario della TEPCO, la società che gestisce l'impianto, ha evocato addirittura la possibilità che i livelli di radioattività siano superiori, la perdita radioattiva non si è ancora arrestata completamente, ha spiegato, e la nostra preoccupazione è che possa superare Chernobyl. E qui c'è anche l'appello del WWF. Noi leggiamo l'appello del WWF a Fukushima: reattori fuori controllo, il passaggio a livello 7 di pericolosità della centrale nucleare di Fukushima equivale a una dichiarazione di resa che dice come la situazione sia fuori controllo e non ci sia modo di arrestare né la fusione né la contaminazione, anche perché è lontano dall'area. L'ipotesi peggiore da scongiurare è un'esplosione di idrogeno con immissione di forti quantitativi nell'atmosfera, lo ha detto Sergio Ulgiati, professore di chimica dell'Università Partenope di Napoli e membro del comitato scientifico del WWF Italia. Per Ulgiati, il rischio che coinvolge le aree geografiche limitrofe, come ad esempio la Cina e la Corea, ma in generale se si considera il commercio globalizzato del cibo, non ha confini e da qui deriva il principale pericolo. Sappiamo inoltre che la nube radioattiva è arrivata già in Europa, anche se di bassa radioattività. Ed è abbastanza imbarazzante, nonché ci fa anche piuttosto indignare quello che è stato il susseguirsi di appelli alla calma di quelli che sono stati stato il susseguirsi di propaganda. Perché in Italia, lo ricordiamo, la questione di Fukushima ha toccato in pieno, in vivo, la campagna referendaria per il referendum, per il nuovo referendum contro le centrali nucleari e contro il progetto sicuramente insano del governo di riportarle qui in Italia. E ricordiamo che dai microfoni di una emittente nazionale, che è l'emittente Radio 1, quindi emittente nazionale ed emittente di Stato, un signore che si chiama Aldo Forbice, continua nella sua campagna praticamente senza senso a difesa del nucleare, talmente senza senso che si è spinto a dire che la radioattività a Tokyo è pari a quella che riscontriamo qui a Roma, una cosa obiettivamente difficilmente dimostrabile. O forse la realtà è interpretazione, allora possiamo scegliere di credere che il nucleare non ha alcun rischio, che non c'è mai stato niente, che Chernobyl non c'è mai stata e che molto probabilmente anche a Minsk all'epoca, o a Kiev, o o nelle grandi città vicine alla centrale di Chernobyl c'era la stessa radioattività che abbiamo oggi a Roma.
Sono tante le cose che non ci dicono e che non ci vogliono nemmeno far sapere. E poi se ci si mette soprattutto anche il CNR, che non ha assolutamente ormai, almeno per me, alcuna credibilità dopo quello che ha detto il vicepresidente, beh, non è che siamo proprio sicuri. Allora, io penso che il nucleare sia comunque pericoloso e adesso vi leggiamo un documento dell'ISPRA sulle radioattività in Italia.
Sì, perché poi è un'altra questione che è stata portata avanti. Voi ricorderete sicuramente l'intervento di Migliucci, Migliucci De Gobas, che però fa attivismo anche a livello, anche contro il ripristino delle centrali nucleari. L'intervento di Migliucci, che ha ricordato di come l'arrivo della nube potesse coincidere con una contaminazione della Soprattutto diciamo una contaminazione da iodio 131, eccesso 137, soprattutto delle derrate alimentari, quindi si faceva riferimento alla verdura, si faceva riferimento ai prodotti caseari, quindi quelli che potevano essere più esposti. Ma vediamo qual è quali sono le prime misure che arrivano della radioattività ambientale in Italia. Questo articolo ne parla proprio, insomma, articolo dell'ISPRA.
L'ISPRA è il sistema delle agenzie regionali delle province autonome per la protezione dell'ambiente. Effettuano il monitoraggio della radioattività ambientale. Sin dal 12 marzo 2011 l'ISPRA ha richiesto di intensificare le misure in particolato atmosferico allo scopo di monitorare l'andamento di un'eventuale presenza di radioattività in aria riconducibile all'incidente della centrale di Fukushima in Giappone. Vengono effettuate misure giornaliere, con particolare riguardo alla presenza degli isotopi iodio 131 e cesio 137. È stato anche richiesto di effettuare misure di deposizione al suolo con cadenza settimanale. Sono state programmate anche alcune misure su vegetali a foglia larga e latte al fine di seguire eventuali fenomeni di trasferimento dei radionuclidi nell'ambiente. I risultati, a partire dal 23 marzo e aggiornati alle ultime misure effettuate, hanno evidenziato la presenza in aria di piccole tracce di iodio 131, variabili tra 0,03 e 1,43 MBQ su metri cubi e di cesio 137, variabili tra 0,008 MBQ su metri cubi e 0,24 MPG su metri cubi. In alcune misure sono state rilevate tracce di cesio 134, variabile tra 0,01 e 0,25 MBQ su metro cubo, scusate. Nei campioni dei quali sono stati rilevati sia il cesio 137 sia il cesio 134, la media dei rapporti isotopici tra i due radionuclidi è di circa 0,8. La presenza di cesio 134 e il valore del rapporto con il cesio 137 evidenzia una probabile provenienza legata all'incidente nucleare in Giappone. Alcune misure su campioni di iodio in forma gassosa hanno confermato la presenza di tracce di questo isotopo, variabili tra 0,15 e 2,20 MBQ su metro cubo. Sono state inoltre rilevate tracce di iodio 131 nella deposizione al suolo, variabile tra 0,001 e 25,4 BQ su metro quadro. Le concentrazioni sono in generale accordo con quelle rilevate in altri paesi europei.
E i valori riscontrati non hanno alcuna rilevanza, secondo questo articolo, dal punto di vista radiologico e sono tali da non costituire alcun rischio di tipo sanitario. I risultati delle prime misure effettuate sui vegetali a foglia larga a partire dal 30 marzo hanno evidenziato piccole tracce di iodio 131 compresi tra 0,04 e 0,80 BQ, che dovrebbe essere adesso, dovrebbe essere becquerel, adesso non mi ricordo, roba da fisici, io non frequento molto. Sul chilogrammo si vede comunque un valore basso. Si evidenzia che il livello massimo ammissibile di radioattività stabilito dai regolamenti Euratom è pari a 2000 BQ su chilo, cesso 137 da 0,07 BQ su chilo a 0,66 BQ su chilo. Si evidenzia che al momento non è possibile correlare direttamente sulla base di questa misura tale presenza di cesio 137 a rilasci in atmosfera generati all'incidente in Giappone, sia per la presenza ubiquitaria di cesio 137 a seguito di fallout degli esperimenti nucleari degli anni 60 che delle ricadute dell'incidente di Chernobyl, nonché per l'assenza di rilevazione di cesio 134. Peraltro tenuto presente che il livello massimo assumibile di radioattività stabilito dai regolamenti Euratom per il cesio 137 è pari a 1250 BQ su chilo, mentre qui ne riporta 0,07 e 0,66. Sono state inoltre effettuate le misure su campioni di foraggio che hanno evidenziato sempre livelli, qui vediamo livelli piuttosto bassi, e quindi c'è un appello in generale da parte dell'ISPRA, sembra più che altro un appello alla calma, a voler sminuire quello che potrebbe essere la portata del rischio. Things you've been through, I feel I've come to.
the same thing to you. It's just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do?
E quindi ci siamo andati un po' frettolosamente a informare su cosa fosse questo BQ, infatti il becquerel è l'attività dimostra, insomma, misura quella che è l'attività di un radionuclide, ed è definita come l'attività di un radionuclide che ha un decadimento al secondo. Quindi un becquerel c'ha un decadimento al secondo. Noi vediamo come i limiti secondo l'ISPRA siano stati definiti come piuttosto contenuti, ma il dato più importante che ci viene da questo articolo è soprattutto il fatto che si attribuisce alla presenza di cesio radioattivo, quindi di cesio 137, di iodio radioattivo, che è iodio 131, insomma, addirittura ancora a Chernobyl, ma questo ce l'aspettiamo, ma addirittura ai test nucleari degli anni 60. Quindi pensate quanto sia invischiante, quanto sia permanente il danno che può fare il nucleare. E dal momento che abbiamo a cuore la questione, e credo che tutti e tutte avranno voglia, almeno i nostri ascoltatori, dico, di votare, di andare a votare per fermare il nucleare, vota sì per fermare il nucleare, noi vi rindirizziamo al sito che è www.fermiamoilnucleare.it e con questo andiamo verso un altro stacco musicale che non funziona finché non stoppo questo. Scusatemi un secondo. Abbiamo eliminato anche la sovrapposizione. Questa americana è Imsicoubria.
Imiscumbria.
Imiscumbria, quella che è.
Στον ήλιο να αράξω, τον αέρα μου να αλλάξω. Να βρω κοπέλα έμορφη για με τον νοικοκύρη. Να είναι κατά προτίμηση κόρη καραβοκύρη. Με βάραγε ο ήλιος σαν τον Κάσιους Κλέι. Και δίπλα στον πιτς μπαρ ο Βολάνης πάλι κλαίει. Τότε είδα όραμα τον Τόνι Αϊόμι. Με τη γνωστή παλιά μεταλλική του κόμη. Βγήκε από πυρέξ με κρικ μουζάκα. Με κοίταξε και μου είπε νούβια πάτη μαδαφάκα. Γιατί δίπλα σου υπάρχει ένα τρελό παιδί. Διαφήμιση της Μάντισον όπως Αμερική. Αυτά είπε το όραμα και έγινε εξαφάνα. Και έμεινα ο Σνουπ με το μαλλί αφάνα. Γιατί ήμουνα μονάχος με μια Αμερικάνα. Με μια Αμερικάνα. Να μιλάω στο ωραίο το PD. Να τη πω στα λόνε κόμπρα, ράμπο, LAPD. Να κεράσω κανένα μπέργκερ, να κεράσω Dr. Pepper. Ακούς και σειραπιές ή Red Hot Chili Pepper. Εμείς εδώ γιορτάζουμε 25 Μαρτίου. Εσείς με τον Tom Cruise την 4η Ιουλίου. Ξέρεις την αστόρια, κάνα πατριωτάκι. Θυμάσαι τον Tom Selleck όταν είχε το μουστάκι. Ο παππούς μου ήταν ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα. Ξέρεις το φραπέ, τη χωριάτικη σαλάτα. Τι έγινε στους πύργους και δεν υπάρχουν πια. Μήπως ο David Copperfield έκανε μαγικά. Είσαστε αλήθεια, χώρα των ευκαιριών. Ή μήπως ίσως είσαστε φωνιάδες των λαών. Ο Σούπερμαν δουλεύει σταθερά για το Κογκρέσο. Στην Πάμελα την Άντερσα μπορώ να της την πέσω.
E quindi ricordiamo, se siete muniti di computer, di andare a www.fermiamoilnucleare.it.
Hey Americana, I'm Mr. La Permana. Φοράω και μπαντάνα, έχω αδερφή την Άννα. Είμαι από φαμίλια, θα ρέσω στον παπά σου. Να πάμε στο...
Il sito è pieno di informazioni, c'è dalla home page, poi si accede alla sezione chi siamo, ci sono i dati relativi al referendum, ma noi adesso ci concentriamo soprattutto su quelli che sono i comitati, perché ci sono i comitati locali, che a Roma ne riguardano due. I comitati sono divisi in regionali, provinciali e territoriali. E il comitato regionale del Lazio, che è il comitato che hanno lasciato scritto, si riunisce ogni venerdì alle 18.30 presso la sede del Forum Ambientalista in via di Sant'Ambrogio 4 a Roma, ed hanno una mail che è fermiamoilnucleare.lazio@gmail.com. Mentre per sempre riferendoci a Roma, per tutti coloro e tutte coloro che vivono nel municipio 6, si possono riferire all'email città-futura@libero.it, c'è anche un telefono che è 06862 68414, il portavoce è Luciano Ventura. South American Way. E quindi noi non ci resta che andare a vedere un po' quelli che sono i termini del referendum, non appena la pagina viene ad aprirsi. Parliamo un po' di questo referendum, ne parliamo in maniera un po' più approfondita forse per la prima volta. Il referendum prevede un quesito, il quesito referendario presentato per abrogare la norma per la realizzazione del reticolo nazionale di impianti di produzione di energia nucleare, è lungo ed articolato. Si tratta di una parte del decreto legge che reca le disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perquisizione tributaria, ed è stato firmato il 25 giugno 2008 e convertito in legge con modificazioni il 6 agosto dello stesso anno. Nella prima parte recita, e qui lo leggiamo sempre dal sito www.fermiamoilnucleare.it, volete voi che sia abrogato il decreto legge 25 giugno 2008 numero 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 numero 133? Le leggi 133 sono sempre scivolose, noi ricordiamo, abbiamo, come studenti universitari abbiamo brutti ricordi nei confronti della 133, di una 133 quantomeno, nel testo risultante per effetto di modificazioni e di integrazioni successive, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e per equazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti, seguono gli articoli e i commini che si desidera abrogare. E c'è un riferimento poi a Wikipedia che parla proprio, ecco, c'è un sito che sarà disponibile sicuramente dal nostro blog, che è www.ecorise.org, con i referendum abrogativi del 2011 in Italia, quindi con tutti i quesiti referendari, con tutti quelli che sono i quesiti che troverete nella scheda. C'è il problema del quorum, perché il referendum sia considerato valido dovrebbe aver votato almeno il 50% più uno dei cittadini. In caso di vittoria del no o del no raggiungimento del quorum, lo stesso referendum non potrà essere ripresentato per i prossimi 5 anni. E questo è un leitmotiv un po' della nostra democrazia, che è una democrazia che sceglie le vie di rappresentanza come principali, salvo poi doversi arrendere al fatto che le vie di rappresentanza sono completamente ostruite, bloccate dai partiti, dall'autoritarismo anche se stesso dei leader. Voi sapete bene che se andate a votare qualcuno almeno nella Camera Alta e nella Camera dei Deputati, Camera Senato, quindi alle elezioni politiche, vi scontrate con il fatto di dover votare una lista o addirittura un candidato premier, quando non è vero, perché obiettivamente c'è soltanto l'indicazione di un candidato premier, ma questa indicazione non è vincolante, perché per l'esecutivo non si vota, la nostra Repubblica parlamentare rimane tale, nonostante le varie porcate che si può inventare Calderoli. E obiettivamente, quindi, l'unica cosa che ci rimane in mano è il fatto di votare per un Parlamento che poi viene deciso da pochi leader. E questa democrazia di rappresentanza è evidentemente presa come più importante, più rappresentativa, più democratica forse rispetto alla a quella che è la democrazia diretta, perché guardate bene che far votare il 50% più uno su una specifica legge è tantissimo, cioè noi dobbiamo porci il problema, ma con questa rappresentanza, con tutti i problemi che possono esserci nella rappresentanza, perché molto probabilmente un voto può avere più significati e quindi può andare verso un partito per più di una ragione, è possibile che i referendum, che invece sono specifici, debbano necessitare di almeno il 50% o più uno dei cittadini, quindi degli aventi diritto al voto? È possibile, e badate bene che almeno il 50% più uno è una cifra paragonabile all'affluenza delle elezioni regionali, perché se voi fate il conto, 50% più uno degli aventi diritto, considerando un 20% di normale astensione, abbiamo sicuramente arriviamo a una percentuale che è paragonabile a quella quantomeno delle elezioni regionali, e quindi forse questa norma del quorum è anche diseducativa, perché poi obiettivamente, cioè, certo, di educazione non parlerei, comunque è sbagliata dal punto di vista proprio etico, perché chi decide di scegliere, di informarsi e di partecipare deve avere la possibilità poi di determinare rispetto a quelli che magari quel giorno se ne andranno a mare. Ma come noi sappiamo, noi al mare non andremo, e quindi come si vota? Si vota tracciando un segno sì per abrogare gli articoli in questione, sul no per lasciarli invariati, e quindi è possibile ritirare, quindi votare anche solamente per uno o due di questi dei quesiti referendari. Quando si vota, da calendarizzare secondo legge tra il 15 aprile e il 15 giugno, mi sembra che i referendum obbligativi anche, però sono stati fissati infine giustamente per il 12 e 13 giugno.
È anche un periodo un po' strano per chi almeno come me non diciamo abita fuori dalla sua residenza, quindi non abita nel posto dove ha la residenza e dove può votare. Quindi vi chiedo di sforzarvi di andare a votare, e io spero di riuscire a scendere fino in Sicilia, perché poi la cosa triste del voto è che all'estero si può votare e invece in Italia stesso, se sei fuori sede, non puoi votare, e soprattutto non c'è uno sconto per chi scende in treno, perché ovviamente se vai a votare il tale partito, il tale candidato, ti fanno lo sconto perché hanno interesse a essere votati. Però se devi andare a votare per una cosa così importante, per un referendum sul nucleare, a chi interessa abrogare il nucleare di questa classe politica che abbiamo al governo? Non interessa a nessuno, allora è difficile scendere a votare, però facciamo uno sforzo.
Sì, ma tanto poco interessa, anzi forse interessa il contrario, perché noi ricordiamo che ci sono le elezioni amministrative, e sono le elezioni amministrative che non credo riguardino direttamente Roma, perché Roma mi sembra che voti insieme nel 2013 le provinciali, però ci sono le comunali a Milano, ci sono tantissime città che andranno a votare, e sì, la cosa più razionale da fare qual era? Beh, c'è l'elezione amministrativa, c'è il referendum, ma questa cosa la sappiamo tutti, bastava metterle insieme. E pensate che 300 milioni di euro sono stati spesi affinché il referendum si facesse a giugno, cioè loro stanno puntando sulla vostra, sulla nostra, su quella di chi ci ascolta e anche di chi vi parla dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, di un po' di tutti, sulla nostra, come possiamo dire, inerzia, sul fatto che comunque noi non andremo perché è estate, perché non si parla di politica, perché non è sicuramente non è un autunno caldo, ma sì. È un luglio, anzi è un giugno freddo, o almeno quello
sì,
come,
o perché non è ancora estate, magari per chi lavora o per chi studia.
Sì, no, in effetti è una cioè, certo, ovviamente non potevano metterlo ad agosto, sarebbe stata troppo sporca, cioè potevano mettere il 15 agosto, così non ci andava nessuno. Poi ecco, vedete anche i problemi di mobilità come ci sono, e i paradossi del nostro tanto declamato sistema democratico, il fatto che se io sono nato da genitori italiani però in Connecticut o in o nel Queensland, in Australia, ovunque, io posso votare, posso determinare, ed è stato determinante il voto, lo ricordiamo, nel 2006 è stato determinante il voto degli italiani all'estero per eleggere un governo. Ma se io invece sono figlio di non italiani e vivo in Italia, però lavoro in Italia, vivo tutte le mie relazioni, le mie la mia quotidianità, parlo italiano sicuramente meglio di un figlio di italiani che vive nel Queensland, non posso votare. Ancora di più se sono si parlava tanto di unità d'Italia, unità del paese, unità lo so io di cosa, lasciamo per si parlava tanto, ecco, poi fondamentalmente se vieni dalla Sicilia, dalla Calabria e vivi a Roma, questa è una realtà che noi viviamo quotidianamente alla Sapienza. Voi sapete che alla Sapienza soltanto il 15% degli studenti è proveniente dalla provincia di Roma, tutti gli altri vengono soprattutto dal quadrante dell'Italia centrale, quindi Marche, Abruzzo, Molise, poi ovviamente con una grandissima presenza di calabresi, pugliesi, siciliani, salentini e quant'altro, quindi di tutto il meridione, anche ovviamente di sardi. Ma fondamentalmente costoro non solo devono affrontare gli affitti in nero, devono affrontare le spese di trasporto che molto spesso sono insostenibili, ma non possono nemmeno votare nella città in cui praticamente vivono. Il prossimo che mi chiede perché poi uno sceglie di fare il movimento, perché sceglie la via della politica indipendente, molto probabilmente gli risponderò così. Gli risponderò We're All Dudes di Less Than Jake, che è una risposta che non ha senso, ma non ha senso nemmeno la domanda a questo punto.
It's all about meeting new faces, a smile on your face and you can't erase it. Partying on, it's going on.
E se questi sono Less Than Jake, quelli che seguono sono i Rancid con Time Bomb. Noi stiamo preparando qualche diciamo la chiusura di questa puntata per lasciare lo spazio al GR. E intanto vi lasciamo con un po' di musica. Black coat, white shoes, black hat, get a leg, yeah.
that he's rolling in the Cadillac. It's been there, some roof is down. Three shots right out of here, I'm dead. The new king is crowned.
Black or white shoes, play head killer.
Yeah, the point of time bomb.
Black or white shoes, play head killer.
Yeah, the point of time bomb.
E allora concludiamo con dando qualche appuntamento, che parleremo dopo dell'assemblea che seguirà a Fisica sulla questione del nucleare. Intanto siamo in collegamento con un compagno di Resistenza Universitaria. Ciao, ci senti?
Ciao.
Ci senti? Ah, ecco.
Sì.
Sì, ora ti sentiamo anche noi. E abbiamo quindi oggi anche l'assemblea organizzata dalla Resistenza Universitaria a tenere rivolta ai lavoratori della Sapienza, l'assemblea di studenti e lavoratori della Sapienza. Poi dici insomma di che si tratta, quando è che iniziate? So che state iniziando con il solito dovuto ritardo, insomma, diciamo, tipico dell'assemblea.
No, in realtà no, perché inizierà per le 1:30 ed essendo un'assemblea comunque col permesso sindacale, per i lavoratori dovrebbe essere anche puntuale, perché hanno solo 2 ore di permesso, ovviamente. Quindi tra poco inizia e niente, praticamente questa assemblea vorrebbe generalizzare un po' i discorsi che ci stiamo già facendo da un paio di mesi sull'opposizione allo statuto Frati, che praticamente, anzi la modifica dello statuto pratico, andrebbe ad applicare la riforma Gelmini poi concretamente dentro l'Ateneo, e quindi con tutti gli effetti nefasti che porterebbe la sua applicazione, e in più più dal lato dei lavoratori contro l'accordo integrativo della legge Brunetta, praticamente li ha penalizzati in varie maniere, sia con la busta paga, sia con un riordino, cioè con una diminuzione in busta paga, sia con il riordino dei turni e di vari altri meccanismi, per cui non solo i lavoratori sono penalizzati e ci sono degli esuberi, ma comunque questo ricade anche sugli studenti, in quanto chiudono servizi o comunque vengono ridotti orari dei vari servizi per gli studenti, dalle biblioteche, le aule studio e quant'altro. E quindi niente, fondamentalmente l'obiettivo è riaprire un terreno di lotta che sia sia vertenziale, sia però anche porti un discorso politico più ampio di opposizione alla riforma e di riproposizione di altri punti, di altri bisogni, di altre esigenze che sia gli studenti che i lavoratori hanno. E quindi dall'assemblea di oggi, oltre appunto a fare un po' il punto su tutte le questioni, su tutti i problemi che ci sono, vorremmo anche iniziare a tirar fuori delle proposte pratiche di lotta per rilanciare un attimo il movimento all'università, che veramente sta un po' in questo momento
in fase un po' discesa, diciamo, di crisi. Ora ti devo lasciare in fretta, perché poi noi dobbiamo dare la linea al GR.
Volevo ricordare anche un altro appuntamento, che è per domani pomeriggio alle 5:30 a Fisica, c'è un'assemblea cittadina sulla guerra in preparazione del corteo di sabato a Napoli, contro il corteo nazionale contro la base NATO, contro la guerra in Libia, si farà a Napoli.
Così contribuisce un po' anche alla nostra mappatura dei prossimi appuntamenti, ci sarà sempre a Fisica l'appuntamento con nucleare. L'ultima cosa che ti chiedo, insomma, ci riepiloghi un po' dove siete, come è possibile raggiungere?
Noi siamo a Geologia in aula 9, che è praticamente nell'atrio, appena entrati sulla destra.
Sì, appena si entra sulla destra, ovviamente noi di Corea
la conosciamo. Città universitaria, una facoltà di geologia.
Molto bene, d'accordo, sì, quindi città universitaria, Piazza del Domoro numero 5, sì. si arriva fino alla Minerva, si gira a sinistra, si va in fondo fino a Geologia.
Si sa... Geologia e si entra
piano terra, insomma, a destra.
Proprio appena entrati nel dipartimento.
D'accordo, ti ringrazio. Noi continueremo a seguire il percorso studenti e lavoratori e ci sentiamo più avanti. D'accordo. Ciao. E allora, adesso andiamo un po' di fretta, perché giustamente qui ci siamo presi qualche sana libertà di troppo. e Jet Market da Casa Palocco Roma. Questo è Factotum. E noi lasciamo passare questa canzone per dare poi, insomma, è arrivato sicuramente il momento di dare la linea al GR del 13, visto che sono quasi le 13.30. E se sono le 13.30, quello che ci interessa di oggi è anche questo pomeriggio alle 16, mercoledì 13 aprile dalle ore 16 in aula Amaldi del vecchio edificio di fisica, l'assemblea sull'energia nucleare e sulle rinnovabili, presentazione dell'opuscolo Scenari energetici a cura dell'assemblea della ciclofficina di fisica. E questo è un percorso di preparazione che ci porterà al corteo a Caorso del 23 aprile. Trillino, rimandiamo questa canzone. Quindi tempo di dare la linea al GR alle ore 13.30. Corais vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti e tutte. E ovviamente sì, diamo il nostro saluto a tutti coloro che sono privati e private della loro libertà personale.